Allora, buon pomeriggio. Dunque, proseguiamo con il nostro percorso di lezione, nonostante il giorno festivo, anzi forse grazie al giorno festivo siamo tutti un attimo più, con un pochino più di tempo. E facciamo un po' un passaggio, nel senso che i primi due testi, ricordate, quello di Genesi dei tre viaggiatori a Mamre, e quello del vitello d'oro, della costruzione del vitello d'oro del libro dell'Esodo, ci hanno un po' accompagnato a una prima descrizione di come funzionano gli incontri, no? Una descrizione di noi, della vita com'è in qualche modo, no? Di come funzionano gli incontri e l'altra volta dell'aspetto più ombroso, più doloroso di separazione degli incontri. Dicevo, facciamo un piccolo salto in clima con il Natale a cui ci avviciniamo, nel senso che da qui in poi invece, come vedete anche dal programma, i testi sono tratti dal Vangelo di Giovanni e poi dagli Atti, cioè entriamo in una dimensione che tecnicamente si chiama quella cristologica, cioè come dire, la buona notizia, no? Noi siamo, funzioniamo così un po' come è stato descritto nei primi due incontri rispetto agli incontri, ma c'è di più perché il contenuto della buona notizia, come abbiamo detto molte volte, è esattamente noi non siamo tutti lì, no? Quello che si vede, si sperimenta anche di più profondo di noi, non dice fino in fondo la nostra verità. E questo è, come dire, l'elemento liberante, no? Appunto, la notizia che è buona, non siamo tutti lì, no? C'è di più, in qualche modo, come dire, un modo per tradurre la vita eterna è il meglio deve ancora venire, e verrà, non c'è dubbio, no? Dunque, entriamo in questa dimensione cristologica, cioè di come Gesù incontra e si fa incontrare, per cercare di capire, almeno di intuire, di disegnare rispetto agli incontri che cosa vuol dire che non siamo tutti lì, che non siamo solo nelle dinamiche peraltro già ricche e sovrabbondanti che abbiamo visto. E il testo che leggiamo oggi è del capitolo 5 del Vangelo di Giovanni ed è un testo che io personalmente amo molto. È un testo molto conosciuto perché si legge nella liturgia. Non
Devi
si...
mettere il microfono perché o spegniamo il ventilatore o... però se spengo la temperatura va subito giù, perché è aria, quindi mettiamo il microfono.
Mettiamo il microfono. O sordi o freddi, scendete, scegliete, non c'è alternativa. Ecco, così sente meglio, credo. E allora, dicevo, è il capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, che è un testo che conosciamo, che abbiamo tutti nelle orecchie, perché si legge nella liturgia e poi è un testo normalmente affascinante di questi che colpiscono, quindi uno se lo ricorda. Almeno nella prima parte, lo leggo come al solito. Vi fu poi una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Vi è a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Un angelo, infatti, in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo a entrarvi, dopo l'agitazione dell'acqua, guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. Si trovava là un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: "Vuoi guarire?" Gli rispose il malato: "Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me." Gesù gli disse: "Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina." E sull'istante quell'uomo guarì e preso il suo lettuccio cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo guarito: è sabato e non ti è lecito prendere su e trasportare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Gli chiesero allora: chi è stato a dirti: prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, essendoci folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco che sei guarito, non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei cominciarono a perseguitare Gesù perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Proprio per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio. Questo è il testo nella sua interezza, il racconto della guarigione dell'uomo paralitico. L'abbiamo sicuramente sentito tutti con questa storia un po' magico-misteriosa dell'angelo che viene ad agitare le acque, e il primo, no, questa gara per cui il primo che si immerge viene guarito. Probabilmente più raramente abbiamo memorizzato la seconda parte del testo, questa discussione apparentemente capziosa su il sabato, mica il sabato, no, la persecuzione di Gesù. Il titolo che sul programma trovate di questo testo è Una vita paralizzata, perché questo testo a me personalmente piace moltissimo per il suo colore fondamentale. Poi come al solito lo percorriamo riga per riga, no? Ma per il suo colore fondamentale, il suo colore fondamentale è, mi sembra, questa immagine di le molte possibilità e nessuna sembra funzionare, no? La vita di quest'uomo è paralizzata su un lettuccio, nemmeno la magia degli angeli riesce a smuovere da 38 anni, che quando la vita media ne durava scarsi 50 come ai tempi di Gesù vuol dire tutta una vita, no? Una vita bloccata in cui il desiderio rimane assolutamente forte, ma sembra non poter davvero succedere niente, no? Non solo, ma anche la legge è contro quest'uomo e questa sua vita paralizzata, no? Veramente tutto, dalle magie alla legge, tutto cospira contro di lui. Eppure questa vita si muove, e come vedremo non solo si muove, ma prende su, si fa carico. Ma questo lo vediamo. Allora, mi sembra questo colore fondamentale del brano è davvero così il piede giusto su cui cominciare, no? Per indagare un po' su quello che la scrittura ci dice circa gli incontri. Se volete, traducendo, e poi lo riprendiamo alla fine, un incontro è sempre l'annuncio che non è vero che non c'è soluzione. Cioè, quando tutto sembra cospirare per lasciare tutto fermo, non è mai vero. E l'unica realtà da cui noi sappiamo che non è vero sono gli incontri, non c'è un'altra strada, no? È un incontro, e in particolare l'incontro con Gesù, ma gli incontri al plurale, che mostrano che non è mai vero che è impossibile uscirne. E mi sembra che questo appunto è forse la prima dimensione su cui riflettere, per non essere solo descrittivi rispetto agli incontri, ma per riceverne una buona notizia, no? In fondo, non so qual è la vostra esperienza, ma la mia sicuramente lo è, c'è proprio un problema anche di età, no? Quella che si chiama la crisi della mezz'età, è quel momento in cui hai la sensazione che il grosso è andato, no? Che certo puoi fare ancora belle cose, puoi avere belle soddisfazioni o gioie dall'esistenza, ma c'è un punto in cui ti rendi conto che, insomma, bene o male, quello che sei, no? e che non riesci più a pensarti come quando avevi 13 anni e ti sembrava che tutto fosse possibile, no? Alcune scelte le hai fatte e certo non potrai più fare altre cose, no? E hai questa sensazione che nemmeno un angelo potrebbe cambiare le carte in tavola, no? E credo che la struttura fondamentale, la porta da cui entriamo in un atteggiamento di fede, cioè di accoglienza di una buona notizia, è questo pensiero non è mai vero, perché è vero che noi costruiamo realtà, è vero che ci sono alcune cose che sono scelte, che forse ci sono cose che non faremo più, ma la nostra vita è più grande, no? E appunto, come dicevo all'inizio, il meglio deve ancora venire. E non è un modo di dire, no? Il meglio deve ancora venire, è davanti a noi, non dietro noi. La nostra fede non è nel paradiso terrestre, ma nel ritorno del Signore, dunque non è dietro le nostre spalle, ma davanti a noi, no? E dunque il meglio deve ancora venire, no? E avrà certo delle forme che solo Dio sa, non sappiamo domani che cosa significherà per me che il meglio deve ancora venire, no? O dopodomani, o tra un mese, o tra un anno. Bene, allora questo era per dire il colore entro cui, no? Peraltro così non ci avevo pensato prima, ci ho pensato stamattina, mi è venuta l'associazione stamattina, che questa idea sia, come dire, condivisa nel giorno della festa dell'Immacolata, anche lì è una bella coincidenza, no? L'Immacolata mostra che, come dire, in Maria mostra come tutti siamo stati pensati amati da Dio, ma anche pensati proprio come tutti belli, cioè come assolutamente a misura di quel destino che ci attende, e dunque siamo stati concepiti da Dio a misura del destino che ci attende, e dunque forse bisogna un po' fare un esercizio di fede in questo, no? Crederci che il meglio deve ancora venire. Allora, vedendo un po' il testo riga per riga, come al solito il primo versetto, che è quello che di solito si salta, invece mi piacerebbe fermarci un po', perché è veramente il titolo, come abbiamo detto tante volte, i testi antichi contengono il titolo nel primo versetto perché risparmiavano spazio, non mettevano il titolo in mezzo saltando le righe, ma scrivevano il titolo e poi andavano avanti, no? Poi noi abbiamo aggiunto, per esempio, nella Bibbia di Gerusalemme dei titoletti, e l'altro è diventato testo, no? Ma in realtà l'intenzione del testo normalmente sta nei primi due versetti. E qui il primo versetto sembra apparentemente non entrare niente col racconto, sembra appunto al solito che è una specie di premessa che si può saltare. Vi fu poi una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ma forse con la piccola associazione che facciamo prima si capisce, no? Il meglio deve ancora venire. Anche per Gesù il meglio doveva ancora venire. Ed era il suo salire a Gerusalemme, che è in alto, e salire sulla croce, sul Golgota e poi sulla croce, perché questo era il luogo dove sarebbe fiorita la resurrezione, no? Gesù sale, le salite a Gerusalemme di Gesù sono nel Vangelo di Giovanni una delle chiavi letterarie. Il Vangelo di Giovanni è organizzato secondo le tre salite di Gesù a Gerusalemme, e quindi queste salite indicano sempre l'inizio di un nuovo periodo, di un nuovo percorso nel testo, e qui il percorso è che c'è una festa, Gesù sale a Gerusalemme per una festa, per una ricorrenza liturgica, va al Tempio da buon ebreo, ma come dire, la festa lo attende, Gesù si mette in cammino perché la sua strada lo conduce verso la volontà del Padre, e dunque senza dubbio lo condurrà alla resurrezione. Ma la sua strada è importante, per cui il Vangelo in realtà ci racconta tutto quello che gli succede lungo la strada, fino alla croce. E le nostre vite dovrebbero essere sotto questo segno, cioè andiamo verso un destino certo di vita, ma quello che succede durante il percorso in questa salita è importante. Vi è Gerusalemme, presso la porta delle pecore, una piscina con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi e zoppi e paralitici. Allora, questa collocazione, come al solito Giovanni, è tutto preciso dai nomi, con 5 portici, da quante colonne, no? Giovanni ha una mentalità da storico, quindi mette sempre tutti i pezzettini che servono, no? L'inizio dell'incontro con la Samaritana, un pozzo chiamato così, e c'era questa donna che veniva da lì ed era quell'ora là, no? Dà sempre tutti i dati, perché Giovanni ha fortissimo il senso che le cose accadono, come dire, dentro una carne, dentro una storia. Io mi chiedo spessissimo se a noi ogni tanto non accadono le cose perché non sappiamo dove siamo, cioè non sappiamo che ora è, che luogo è, in senso forte, no? Non sappiamo di noi qual è il punto del nostro percorso, no? Qual è la malattia che ci affligge, o qual è il desiderio che ci abita, o da quanto tempo stiamo aspettando. Nel Vangelo di Giovanni spessissimo le figure della fede sono figure di attesa, no? Cioè di gente che non se ne va, più che di attesa, di gente che non se ne va. Questo qui 38 anni e lì sta. L'adultera, dopo che se ne sono andati tutti, non alza la testa e sta lì. La Maddalena, quando non trova il corpo di Gesù, i discepoli tornano a casa e lei sta lì a piangere e chiede a tutti: ma dov'è il corpo del mio Signore? Nel Vangelo di Giovanni la figura della fede è questa figura di ostinazione, di ostinazione su un desiderio e di, come dire, quello che ci compete è la durata nel tempo, quello che ci compete è la storia, non le soluzioni. Le soluzioni stanno a mano di Dio, ma quello che spetta a noi è non mollare, di chiedere, di desiderare, di perseverare verso l'unica soluzione che conosciamo. Se poi quella sbagliata fa lo stesso, Dio farà quella giusta. Ma siccome l'intelligenza, l'attesa, il cuore dicono a Maria di cercare il corpo del Signore per una opera di sepoltura, all'adultera che questo è l'unico uomo che non l'ha maledetta, dunque che è meglio stare lì, a questo che se c'è una speranza sta in quest'angelo e non ci riesce mai, però non ce n'è un'altra, dunque sta lì, questa figura dell'ostinazione è proprio per Giovanni la figura della fede, molto più che per esempio i discepoli, che nel Vangelo di Giovanni fanno sempre la figura di quelli che non capiscono, che appunto nel caso samaritana Gesù ha sete e loro sono andati a comprare da mangiare, nel caso della tomba vanno, vedono, non capiscono e se tornano via, sotto la croce non ci sono, cioè sono sempre in posto sbagliato al momento sbagliato. Allora io sono sempre molto colpita da questa idea che la fede è una forma di ostinazione, di perseveranza ostinata, e di perseveranza ostinata secondo noi stessi, per il modo e la soluzione che noi vediamo, e non siamo responsabili di ciò che non sappiamo, no? Allora, Giovanni fa tutte queste collocazioni presso la porta delle pecore, una piscina chiamata così, con 5 portici, sotto i quali giacevano un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Questo ovviamente è il segno di una abitudine relativamente diffusa nell'antichità, che era quella dei santuari. Non c'erano gli ospedali, e non esisteva un sistema sanitario, e nell'antichità i luoghi di cura, spesso legati a acque sia termali, diremmo noi oggi, cioè acque che avevano una qualche proprietà benefica, ma sia proprio acque simbolicamente rigeneratrici, ma anche acque che consentivano un'igiene che non era possibile altrove perché non c'era acqua corrente, eccetera, dunque nel caso di malattie già miglioravano in genere solo per la possibilità di un'igiene. I luoghi di cura erano tutti dei santuari, secondo l'abitudine greca, in cui i santuari di Sculapio erano i luoghi dove i malati andavano, e non c'era ovviamente un confine così netto tra scienza e magia, neanche adesso, ma allora era molto ammesso da tutti che non c'era questo confine, e E dunque, come dire, non stupisce che anche in Gerusalemme, seppure vicino al Tempio del Dio Unico, ci fosse un luogo caratterizzato forse dei culti precedenti, eccetera, un po' secolarizzato, perché gli ebrei non potevano sopportare un culto della guarigione, essendo seguaci di un Dio unico, ma un luogo che, come dire, risuonava le abitudini e dunque legato a una piscina, doppiamente preziosa, perché in un territorio non molto ricco d'acqua, dunque, e lì giacciono un gran numero di infermi, che sono ciechi, zoppi e paralitici, sono, come dire, le grandi malattie dell'antichità. Nell'Evangelo le guarigioni riguardano più o meno, con qualche eccezione, quasi sempre queste malattie, perché sono, come dire, quelle che si vedono, no? Noi oggi abbiamo malattie più nascoste e segrete, perché abbiamo migliorato gli strumenti di diagnosi, in un tempo in cui il male era ciò che si vedeva, le malattie sono ciechi, zoppi e paralitici, no? Ed è interessante che sono anche, come dire, ricorrenti queste figure di malanni esterni, di malanni facilmente riconoscibili, quelle ricorrenti nei quadri che ringraziano per i miracoli, oppure quelle ricorrenti nelle litanie, nelle preghiere popolari, e così via, no? Come dire, noi siamo di fronte a malanni molto più segreti, che purtroppo non si vedono tanto, e questa cosa ci mette in un mondo molto simile e molto diverso. È diverso essere ammalati fuori o essere ammalati dentro, e non solo dal punto di vista medico, ovviamente, no? Una società ricca come la nostra, opulenta, che ha allungato la vita incredibilmente, è in grado di affrontare il 90% di malanni base, che erano pesantissimi e rendevano la vita impossibile, di pessima qualità, anche solo fino a 50 anni fa. È però una società che ha sviluppato, per esempio, una necessità di psicoterapia diffusa, cioè tutti siamo un po' più ammalati dentro. E allora, questa immagine del gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici che giacciono lì di fronte all'acqua mi fa molto pensare, come dire, a che rapporto c'è tra l'essere malati fuori e l'essere malati dentro, no? e quali nuove figure questo cambiamento delle malattie di che angelo avremmo bisogno, quali acque dovrebbero essere agitate. E in fondo è semplice: se uno è zoppo e viene agitata l'acqua dall'angelo, immergere la gamba che fa male. Che cosa dovremmo immergere noi? Forse questa sarebbe già una buona domanda per tentare di essere guariti. E allora c'è poi la spiegazione: un angelo in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. È una guarigione magica, dunque le guarigioni magiche funzionano, non sono relazionate, dice questo si guarisce, questo no, qualsiasi cosa, fa proprio bene. Ma scatena una competizione: solo il primo guarisce, quelli che entrano dopo, dal secondo in poi, non guariscono più. E questo è il problema del paralitico, che non riesce mai ad arrivare primo, essendo paralitico. E questa è un'altra bella questione, no? È come se, come dire, l'antica competizione tra Caino e Abele segna drammaticamente tutta la vita dell'umanità, anche nei suoi luoghi di benedizione. Non c'è posto per tutti. È come se l'origine che ci ha dato vita non fosse in grado di garantire un posto uguale per tutti. E dunque questo scatena la fraternità costosa che tutti viviamo, no? A cominciare dal secondo genito e dal primo genito, che immediatamente, molto prima di età di ragione, sono gelosi l'uno dell'altro, perché la percezione è che il posto del primogenito è insidiato, no? Da un altro che sottrae tempo, affetto, attenzione. Da lì in poi tutti così, no? Ognuno di noi in fondo vive gli altri come benedizione, l'incontro con l'altro è benedizione ma anche minaccia, no? Ed è interessante perché da una parte c'è salvezza solo per primo, c'è una competizione, dall'altra il problema del paralitico è: non ho nessuno che mi immerga. È proprio la doppia faccia dell'incontro, no? Se non c'è qualcuno con te che ti può aiutare, non hai speranza di vincere, ma anche gli altri che ci sono e che competono con te ti tolgono la speranza di vincere. E viene un angelo. Chi mi conosce sa che io ho una grande passione, molto precedente alla moda New Age degli angeli, per gli angeli presenti nella scrittura, che sono sempre queste figure, la loro caratteristica fondamentale è che sono figure passanti, no? Entrano in scena da una quinta, attraversano il palcoscenico, escono dall'altra quinta e non sai che cosa succede, né prima né dopo, no? Sono figure passanti e soprattutto sono degli indicatori, indicano qualcosa per parte di Dio, passano e se ne vanno, no? E tu rimani lì come uno scemo perché hai un'indicazione ma non puoi chiedere spiegazioni, non sai chi è l'interlocutore, non è nemmeno di prima battuta, te l'ha detto un angelo, non Dio stesso, no? Quindi sei pure nella difficoltà di interpretazione. E però funzionano così gli angeli, cioè gli angeli sono come dire, una figura trasparente, vuota, no? Una figura che rimanda ad altro e che passa e che bisogna cogliere come un tempo efficace, no? Nella lettura che abbiamo sentito nella liturgia di oggi, il racconto dell'Annunciazione, c'è questo angelo Gabriele che fa tutto il suo discorsino, no? E poi se ne va e Maria resta nei guai e con tutte le sue domande, con tutte le questioni che evidentemente si mettono in moto da lì in poi, no? Ma così l'angelo Gabriele ha fatto la sua parte, che poi viene bene nei dipinti, cioè c'ha questa eleganza, no? E gli angeli sono strani personaggi perché in genere, per esempio, mentono, sono totalmente immorali, non gliene importa niente della legge, trasgrediscono tutte le leggi possibili, quelle di natura, quelle, perché vengono da parte di Dio, hanno un incarico, passano e fanno: guardate che questo accade regolarmente nella nostra esistenza. Come dire, l'angelo è qui l'immagine della gratuità, della possibilità di una guarigione, ma anche il segno della sua impossibilità, no? Il paralitico non ce la fa a essere il primo, no? Ma l'angelo è dato a tutti, no? Poi invece arriva Gesù, che non è un angelo, che non è passante, che rimane e che guarirà e che non scatena competizione, non guarisce il primo, il secondo, no? Guarisce e guarirà tutti gli altri che incontra sulla sua strada. Dunque l'angelo è questa figura un po' ambigua che fa parte della nostra storia. Anche qui la domanda sarebbe: ma com'è che non incontriamo più angeli? Forse dovremmo chiederci che faccia ci hanno adesso, no? Come si riconoscono, quali sono le parole passanti che ci attraversano quasi senza darci una spiegazione. Si trovava là un uomo che da 38 anni era malato. Questa piccola frase, non si dice il nome di questo uomo. Giovanni, che è sempre così preciso con i nomi, non dice il nome. La sua qualifica è essere malato da 38 anni. Giovanni non dice a caso questo numero, il numero degli anni in cui gli ebrei, secondo Deuteronomio, hanno vagato nel deserto dall'uscita dell'Egitto. Noi diciamo sempre 40 anni, in realtà secondo Deuteronomio sono 38 per la precisione, secondo Esodo 40, non si sono messi d'accordo, però secondo Deuteronomio sono 38 anni perché poi c'è l'ultimo anno da contare, l'ultimo anno che erano in Egitto, il primo che sono nella terra promessa, in cui non mangiano ancora i frutti che hanno coltivato loro, perché non c'è ancora stato il primo raccolto, e quindi fai 40 anni d'esilio. Vabbè, al di là di questi sofismi, ma Giovanni è chiaro che per i suoi ascoltatori cita Deuteronomio, no? Quest'uomo è uscito da una schiavitù ma non ha ancora approdato una terra promessa, e è uscito dalla schiavitù di pensare che non potrà guarire. Dunque è riuscito ad arrivare fino alla piscina e a sperare la propria guarigione, ma non è ancora entrato nella propria promessa perché non riesce, nella terra promessa, perché non riesce a guarire. E sta in mezzo a queste due cose, no? Non è schiavo della storia com'è, ma non ha ancora visto i risultati. E su questo lo sentiamo tutti gemello, non fratello, proprio gemello, no? Gemello nel senso che siamo probabilmente, se siamo qui, usciti dal pensare la nostra storia solo come il frutto di quello che facciamo, delle nostre decisioni, e che se qualcosa non funziona è colpa mia o degli altri, e che no, siamo usciti da un'immagine infantile e onnipotente della nostra vita, e forse non siamo ancora entrati in un tempo di guarigione, no? Da essere così sapienti da non avere più domande da proporre alla scrittura, no? E stiamo ostinatamente, forse, 38 anni, vagando in un deserto perché non siamo più schiavi ma non siamo ancora liberi, e con la tentazione ricorrente, immagino, come è successo agli ebrei, di dire: però in fondo le cipolle d'Egitto non erano poi così male. Cioè, se uno riuscisse a, come diciamo di solito noi, non farsi tanti problemi, no? A pigliare la vita com'è, accontentarsi di quello che ha, no? A rimanere schiavo condizionato della propria esistenza, in fondo non va neanche così male, no? E soprattutto lo pensiamo quando il deserto si fa più duro, cioè quando ci sembra che porci delle domande sia una perdita secca, non ci conduca, che avere dei desideri sia una disgrazia. L'ostinazione di quest'uomo dovrebbe farci compagnia, a guardare altri che entrano per primi e guariscono. E il suo grido è meraviglioso: io non ho nessuno che mi immerga nella piscina. Avrebbe potuto dire: ma perché sono paralitico? Ma dice: io non ho nessuno. È fedele al suo desiderio. Il suo problema non è che è malato, ma che non è guarito, è diverso. Anche qui bisognerebbe farci un po' di conti. Se siamo qui, non abbiamo più come problema di essere malati. Forse siamo arrabbiati per non essere guariti, ma non ce la stiamo più pigliando con la malattia d'origine, ed è un grande transito. Ma un passettino indietro: Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? Qui due sottolineature sono molto veloci perché sto chiacchierando troppo. Primo, Gesù quando incontra qualcuno, nonostante le nostre proiezioni che pensiamo sempre che risponda, Gesù fa sempre delle domande. Gli incontri con Gesù non sono mai una risposta. In genere non spiega, e quando spiega non si fa capire. A Nicodemo gli fa tutto quel discorso sul rinascere, quanto è vecchio; alla Samaritana gli fa tutta quella chiacchiera sulle fonti di acqua viva, cioè dice delle robe che normalmente i suoi interlocutori dicono: ah, ecco, sì, no, cioè non capiscono bene di cosa stia parlando, però va bene così, no? La sua questione è che lui arriva a piedi uniti, entra in una vita e fa una domanda. E questa è una di quelle robe che nella nostra testa di credenti non entra mai. Cioè, noi ci aspettiamo sempre che l'esperienza della fede sia avere una risposta, un senso, una direzione, non so, lo chiamiamo in tanti modi, no? Invece, come dire, mettersi dalla parte della sequela di Gesù significa accollarsi un guaio, significa avere sempre qualcuno che ti fa una domanda, e che in genere, tra le mille domande che potrebbe fare, fa l'unica che non vorresti sentire. Cioè, non è che ti chiede: come va, com'è il tempo da te, cioè ti dice, a quest'uomo che da 38 anni sta lì tra schiavitù e mancanza di guarigione, e gli dice: vuoi guarire? Gli chiede sulla verità del suo desiderio, sulla verità della sua ostinazione. E la grandezza di quest'uomo, come di tutti quelli che incontrano Gesù nel racconto evangelico, è nel non sottrarsi alla domanda, non nella qualità di ciò che risponde. Ognuno risponde a modo proprio nei racconti evangelici, con quello che ha e che sa, ma non si tira indietro, non dice: sono qui per caso, vabbè, adesso non metterla giù così pesante o roba del genere. Dice esattamente la cosa profonda, e dunque quest'uomo dice: io non ho nessuno che mi immerga nella piscina. Quando l'acqua si agita, allora questo piccolissimo dialogo: vuoi guarire? Signore, io non ho nessuno. Personalmente a me mi fa compagnia da molti anni e mi ritorna in molte occasioni. Mi sento questa domanda, che in genere smaschera, come dire, divide i desideri veri dai desideri falsi, quelli che durano da 38 anni e quelli che invece sono un'improvvisazione del momento. E smascherati questi desideri, sono costretta a dire che cos'è che mi manca per quel desiderio. E a quest'uomo paralitico non mancano gambe buone, che pure non ha, ma dice: io non ho nessuno. Sì, poi forse varrebbe la pena una piccola sottolineatura sull'agitare le acque, nel senso che il passaggio della guarigione passa attraverso acque agitate, che non è male come immagine. Cioè passa attraverso una piccola tempesta, non si può sperare di guarire a costo zero, nella bonaccia, e non si può nemmeno, come dire, sperare di guarire non mutando niente, che tutto rimanga in ordine. Bisogna un po' agitare le acque, scompaginare un po' di equilibri se si vuole guarire, ma va bene. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Come vediamo, questo prendi il tuo lettuccio, come abbiamo sentito prima dal racconto, diventerà una questione decisiva, cioè non è occasionale. E certo, Giovanni deve metterlo lì, perché se gli dicesse solo alzati e cammina, non potrebbe poi mettere la polemica sul sabato, perché non è proibito né alzarsi né camminare di sabato, ma portare una cosa sì. E allora deve, come dire, mettere l'occasione perché poi possa venire questa discussione. Ma è anche una bella immagine, costui che se ne stava disteso da 38 anni può prendersi carico della cosa stessa su cui stava disteso, si prende carico di se stesso, può farsi carico di sé, che forse è il vero significato della guarigione. Libero dalla schiavitù del fatto di non poter camminare, 38 anni a desiderare la guarigione, e la guarigione forse è farsi carico di sé. Ma è anche bello questa, come dire, questa cosa che Gesù parla con autorità, usa una parola come la parola di Dio che crea, no? Gesù disse e quello fa. Accade, Dio disse sia la luce e la luce fu. Gesù disse alzati e quello si alzò. È una parola potente, creatrice, ma anche una parola di movimento e di futuro. Prendi tu lettuccio e cammina. Verso dove? Per fare che? E soprattutto, che se ne fa uno di un lettuccio da paralitico se non è più paralitico? Perché deve portarselo dietro? Perché non lo può gettare via, visto che non gli serve più? Questa parola di guarigione è anche una parola di, come dire, di raccolta, non si getta nulla. Oggi noi diremmo con un linguaggio moderno che forse il segno delle nostre guarigioni interiori è quando cominciamo a poter benedire le nostre ferite, no? Quando consideriamo una grande fortuna l'essere stati in alcuni passaggi così male. E benediciamo di essere guariti, non sani, perché questo ci ha dato misericordia. E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. Il verso dove non gliene frega nessuno, né a Gesù né a lui, che è già interessante, eh? Noi ci aspetteremo in una lettura più moralistica dell'Evangelo che la questione discriminante sia dove va. E poi qui c'è proprio l'interruzione nel testo, no? Finisce l'evento e comincia la discussione sull'evento. E come al solito è meraviglioso, perché Giovanni, che è un grande costruttore di testi, ci mette in questa parte l'esempio di, bene, questa è una parola di salvezza. Ora, quella dopo è una parola che uccide. Volevate l'esempio? Eccolo. Cioè, proprio due costruzioni, i due quadri di un dittico, no? Si apre questo quaderno, in una pagina c'è la fila dei buoni e nell'altra pagina la fila dei cattivi, no? Cioè, come funziona una vita che fiorisce col racconto fino qua, con questo incontro così misterioso e paradossalmente senza spiegazioni, senza giudizi, senza dire verso dove, da dove, non si discute di peccato, non c'è questione di fede, non c'è questione religiosa, non c'è, anzi c'è un po' di miscuglio con questi culti un po' pagani anche per gli ebrei, cioè tutto viene usato, nulla viene gettato, tutto è raccolto e contribuisce al passaggio, come nel deserto la manna, le quaglie, l'acqua dalla roccia, tutto è raccolto, anche le mormorazioni, per arrivare dall'uscita dalla schiavitù fino alla terra promessa, a una vita fiorita. E in fondo non c'è problema, no? E poi Giovanni dice, come si può creare un sacco di questioni? Bene, ecco, ti faccio vedere l'altra metà, esattamente l'altra metà, che è tutta di parole, di cui nessuno è autorevole, cioè nessuno fa quella che dice. Sopra ci sono poche parole, ma tutte, comprese quelle del paralitico, fanno quello che dicono. Dopo ci sono un sacco di parole, tutte inefficaci. Primo, tutte di parole. Secondo, tutta preoccupata di distinguere, gettare via, decidere, giudicare, valutare. Tutta preoccupata di dire questi sì, questi no, questo è giusto, questo è sbagliato. Allora, comincia così la secondo quadro del dittico. Quel giorno però era un sabato. Come se questo fosse un dramma in una guarigione, no? Uno dice, guarda che bel racconto, persino nel giorno del Signore, ma che bello. Cioè, una vera fioritura della vita sotto la festa di Dio, no? Dissero dunque i giudei all'uomo guarito, è sabato e non ti è lecito prendere sul tuo lettuccio. Si occupano dell'unica cosa che non c'entrava niente né col desiderio del paralitico, né con la domanda di Gesù, né con la vita di quell'uomo, no? In fondo l'aspetto apparentemente meno importante. Ma abbiamo visto, no? La parola di Gesù che dice prendi su il tuo lettuccio è, come dire, l'opzione di metodo che niente si butta. Quello che loro stanno dicendo è no, ci sono cose da buttare e cose da tenere. È una parola di divisione. Ma egli rispose loro, colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina, no? contrappone alle loro questioni la parola affermativa, efficace di Gesù. Lui che non aveva nessuno ha incontrato uno che gli ha detto una cosa vera e quindi non ha intenzione di metterla in discussione. Faccio come mi hanno detto. Ma poi viene il punto geniale. Chi è stato a dirti? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. E qui tutte le nostre belle dissertazioni su la fede, non la fede, essere religiosi da questa parte, dall'altra parte, vanno tutti a farsi friggere. Colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Così come nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, quando si racconta del giudizio finale, si dice che il padre dirà: venite benedetti perché avevo fame, avevo sete e mi avete dato da mangiare, e via da me maledetti perché avevo fame, avevo sete e non mi avete dato da mangiare. Gli uni e gli altri fanno la stessa domanda: quando, Signore? Non sapevano chi fosse. La comunità ebraica romana ha un'antica tradizione per cui in occasione delle grandi feste religiose fanno, come dire, un particolare carità a barboni o insomma homeless, così che quindi loro nel dubbio beneficano tutti dicendo: ah, fosse mai che uno è il Messia, eh? Allora c'è questa usanza popolare che non ha nessun fondamento evidentemente né storico né religioso, ma è proprio un'antica usanza, no? Perché appunto c'era stato a un certo punto nel 1500 un tizio, un mistico ebraico che aveva fatto questa profezia e gli ebrei romani se la sono segnata, e se deve tornare lì fosse paura di questi, no? Ed è proprio l'atteggiamento come dire, di chissà che il meglio deve ancora venire. Non è mica importante chi è, la sua patente, l'autorità da cui può permettersi il lusso di, che è l'esatto contrario di come normalmente ci muoviamo noi, no? Ti dico questo perché io so, ti dico questo perché io ho pensato, oppure perché io sono competente, perché qui quello che è in gioco è l'efficacia di quello che viene detto, no? Che le cose accadono, e se le cose accadono che importa chi è? E che importa sapere se quest'uomo ha avuto o no prima o dopo fede in Gesù? Nei racconti evangelici non ci viene mai detto che cosa succede dopo, no? Cosa succede dopo al giovane ricco? Cosa succede dopo a Nicodemo? Cosa succede dopo? No? Non lo sappiamo, no? Chi ascolta questa parola poi la segue, non la segue? Non lo sappiamo. Che fine fa Giuseppe d'Arimatea, no? Infatti c'erano un sacco di romanzi di fine su questa cosa qua, perché tutti un po' sono intricati da sapere ma poi com'è andata a finire, no? Ma questo non è l'interesse del Vangelo, perché il problema non è che cosa succede dopo a quest'uomo, se diventerà un discepolo o no, forse sì, forse no, ma il problema è che cosa gli è successo in quel momento, e non importa che lui sapesse o no che costui era Gesù, non sapeva chi fosse. E poi c'è un secondo versetto geniale: Gesù infatti si era allontanato essendoci folla in quel luogo, poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio. E cioè, lui non sa chi è, Gesù si sfila, non, come dire, non cerca la prima fila, la prima pagina, ma è Gesù che torna e lo trova. È proprio la costruzione tipica di Giovanni, no? Così come Maria prende il risorto per il giardiniere, così, cioè è sempre Gesù che ci trova. Se volete traduco, il problema non è che noi sappiamo chi è lui, il problema è che lui sappia chi siamo noi. Se lui sa chi siamo noi siamo tranquilli, basta, il resto non è un problema nostro. Il problema non è se noi crediamo in lui, ma che lui crede in noi. Poiché lui crede in noi, basta, non c'è un altro problema. Dunque Gesù si era allontanato, ma poi lo trova. Ecco che sei guarito, non peccare più. Entra in questo scambio di parole, ma non per dire ma il sabato non è così importante, ma cosa c'entra il lettuccio, non entra nella polemica, entra nella situazione e dice all'uomo l'unica parola che ancora una volta è significativa: sei guarito, non peccare più. Non c'è un'altra cosa da dire, no? Non c'è giustificazione da dare sull'agire di sabato, non l'agire di sabato, la legge, spiegazioni, eccetera. Ma l'uomo dice, mo lo so chi è, torna dai giudei e dice, è stato Gesù a guarirmi. E loro cominciano a perseguitare Gesù perché faceva tali cose di sabato, viola la legge. E Gesù rispose loro, il Padre mio opera sempre e anch'io opero. E allora, due motivi per perseguitarlo, perché faccia tali opere di sabato e perché si dice, perché chiamava Dio suo padre. Della serie, si può essere paralitici da 38 anni, voler guarire e dunque ricevere una parola efficace, e si può essere dotti o sapienti di Israele, non voler sentire cosa ci viene detto e dunque ricavarne un doppio motivo di condanna. E questo non riguarda ovviamente tanto o solo i farisei, riguarda ciascuno di noi. Che tipo di incontro mettiamo in opera? Quello di colui che ha una legge, chi è secondo me una brava persona, chi è che vale la pena di incontrare, chi è che... tutte queste robe qua. E dunque su questa legge giudica se è lecito o no fare una certa cosa, e che anzi da un incontro ricava un motivo di condanna ulteriore. Prima non ero d'accordo con te per un motivo e adesso per due. Perché siccome mi hai anche parlato, c'ho due motivi per non essere d'accordo. O siamo spostati sulla nostra malattia, non quella degli altri, sul nostro desiderio, non quello degli altri, sulla nostra ostinazione e perseveranza che non accetta di rimanere nel deserto ma vuole essere guarito. E dunque possiamo ricevere da qualsiasi incontro una parola salvifica, e non importa se sappiamo chi è che ce l'ha detta. Questo mi pare la differenza dei due quadri. Sì, allora, per chiudere vorrei leggere qualche riga di un testo che abbiamo letto insieme tanti anni fa, che circola nei nostri archivi e che forse così ci torna di nuovo utile, tratto da un libro di Formenti che parla degli angeli e che dice così: l'angelo non appartiene al tempo ma ne è l'amoroso custode, la sua pazienza non è meno sconfinata della sua memoria. L'angelo ascolta, osserva, scruta nei minimi dettagli tutto ciò che avviene. La sua attenzione è vigile e lucida come quella di colui che deve sorvegliare, ma è pacata perché l'angelo sorveglia senza mai agire. Egli non può agire perché appartiene al vuoto, abita gli intervalli, le soglie, gli incroci, il regno di mezzo fra essere e non essere, le dimensioni fluide e spettrali che separano un elemento dall'altro. L'angelo aspetta che avvengano i miracoli. Aspetta che i piccoli scarti, le biforcazioni, le deviazioni infinitesimali della materia generino il nuovo. Un tempo l'angelo aveva un nome, i greci lo chiamavano Hermes, il messaggero degli dei. Oggi noi non sappiamo più come chiamarlo, ma forse è meglio così. Colui che è senza nome e senza volto può assumere tutti i volti e tutti i nomi delle divinità. E questo è l'aspetto più adeguato per un angelo che debba convivere con la modernità. L'angelo ha indossato la maschera del viaggiatore, di un'entità vaga e inafferrabile, che quasi scompare per risolversi nel suo eterno movimento. L'angelo aspetta che si realizzi il miracolo più grande, aspetta che gli uomini riescano nuovamente ad avvertire il soffio impalpabile della sua presenza e che tornino a trovare nomi e immagini per la divinità che non cessa di chiamarli da un futuro imprecisato. Allora io trovo che, come dire, questo testo di una vita paralizzata è esattamente il contrario di questa descrizione di una figura angelica, e che tutti noi ci auguriamo degli angeli per Natale, ma anche di essere angeli, perché a differenza di quello che l'autore di questo testo pensa, io credo, e mi pare l'Evangelo ci spinga a credere, che queste entità non sono entità eteree, magiche, ma siamo gli uni per gli altri, l'annunciatore, il passante di una parola di Dio. E dunque forse possiamo tutti diventare gli uni per gli altri, pazienti, con una pazienza non meno sconfinata della nostra memoria, con una ostinazione nei desideri che ascolta, osserva, scruta, vigili e lucidi, ma anche pacati, abitare gli intervalli, coltivare le piccole cose che generano il nuovo, no? E che aiutano l'altro a produrre il nuovo, no? In fondo aspettiamo tutti che si realizzi un grande miracolo, no? Che non è solo questo ovviamente della guarigione, ma è il grande miracolo della guarigione di tutti e della storia, no? E forse dovremmo farci tutti guardiani di questo tentativo che gli uomini riescano nuovamente ad avvertire il soffio impalpabile della presenza degli angeli. E basta.